Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, come sempre in onda dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30 da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci in diretta con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per scriverci sempre in diretta con una mail, oppure scriveteci in altri momenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. In podcast saremo al termine di questa puntata, come sempre, con gli argomenti di cui vi parleremo sul sito o sull'app di Radio Popolare. Oggi è giovedì, ritroviamo la lirica con Giovanni Chiodi. È stata presentata una partnership che vede anche Radio Popolare tra i partner, ovvero quella di Paesaggi Condivisi, Zona K e Piccolo Teatro Insieme, in tanti luoghi che forse non conoscete, vicini a Milano. Peter Stein debutta questa sera con Crisi di nervi, tre atti unici di Chekhov, e racconta cosa sono per lui, cos'è per lui il teatro di Chekhov e che cosa sono gli attori russi. Alice Sinigaglia, una delle più giovani registe della scena contemporanea, già organizza un festival che si chiama Tutta la vita davanti, festival per il futuro dei giovani vecchi. E ci colleghiamo invece con il Festival di Cannes, dove Barbara Sorrentini credo stia per fare una intervista, ma so che ha qualche minuto per noi. Buongiorno.
Buongiorno, no, guarda, in realtà l'intervista ve l'hanno anticipata alle 10, però tra 5 minuti ho un film, per cui insomma avevo organizzato
in modo diverso. Racconta.
Beh, l'intervista a Marco Bellocchio, perché ieri è stato presentato a Cannes Classico, ossia i film restaurati, ma grandi classici, Sbatte un mostro in prima pagina, film del 1972 con Jean-Marie Volonté, che in qualche modo ha anticipato un po' la venuta e l'ascesa del giornale, il quotidiano, perché Jean-Marie Volonté è caporedattore di un giornale che si chiama Il Giornale, manipolatore della verità, che trasforma tutto per evitare che la libertà di pensiero venisse scritta, venisse pubblicata. Il film inizia, forse tutti si ricordano, chi l'ha visto naturalmente, quella scena con un giovanissimo La Russa che inveisce contro i comunisti,
sì,
che non rinnega il fascismo, non ci dice antifascista. Rivederlo oggi fa venire i brividi, perché sembra che non sia cambiato nulla. Cioè, dice le stesse cose, identiche. Quel film, appunto, era un film sulla libertà di stampa censurata e sulla manipolazione della verità, girato a Milano in un periodo molto caldo, ovviamente. Si vedono i funerali di Feltrinelli, già allora Bellocchio prendeva scene vere per raccontare la realtà al cinema. Tutto il resto invece è finzione, ma che però si è rivelata poi verità. Oltre a questo, posso dirti due cose sul film di Gomes, di Miguel Gomes, regista, prima critico portoghese, che in Italia qualcuno ha visto il film suo Tabù, con Grand Tour in concorso ha fatto un film veramente nuovo, cioè tutto bianco e nero, però racconta di un viaggio di un uomo che da Londra deve andare a Singapore come console onorario, diciamo, e fa questo viaggio attraverso la Birmania, cioè la Cina, vari popoli, e c'è un racconto fuori, una voce off che racconta il suo viaggio cambiando lingua in ogni paese e cambiando stile in ogni paese. E questo uomo è seguito dalla donna che dovrebbe sposare, ma che a un certo punto lui è anche scappato per questo, per paura. E quindi seguiamo due viaggi con due punti di vista diversi, uno maschile e uno femminile. Veramente una sorpresa è stata, e chissà, ce lo ritroveremo nel Pandaretto.
Beh, insomma, interessante. C'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? Ci dici cosa vai a vedere?
Vado a vedere un film indiano adesso, sempre in concorso, ormai è il penultimo, quindi, ma il terzultimo film in concorso. Stamattina ho visto La Morouf di Lelouch, anche questo è il concorso francese, però non ne posso parlare.
Certo, non ne puoi parlare, però insomma, ci sono poi un paio di accadimenti di cui magari parleremo nel nostro ultimo collegamento di domani, facendo un po' il resumé, no? Prima del weekend, di cosa è successo, degli highlights del festival. Va bene.
Sì, tipo cosa, se vuoi, così giusto per...
No, ma insomma, non soltanto questioni cinematografiche, insomma, dalle prese di posizione politiche più o meno sottintese, da mille cose che sono...
Quella di Cate Blanchett, te ne avevamo già parlato l'altro giorno a Playground, stamattina c'è il pezzo che è andato anche nel GR con la foto... non ci sono stati, diciamo che l'unica coda che c'è stata questa foto è grande solidarietà e grande attenzione, ecco, da questo punto di vista.
Benissimo.
Il gioco arriverà domani con l'arrivo del regista iraniano Rasoulouf, che è scappato dall'Iran e molto probabilmente chiederà asilo in Francia, approfittando del fatto che è qui qua. Però di questo sì potremmo parlarne domani.
Va bene, a domani allora.
Vado al cinema, ciao.
A risentirci. E allora, Barbara Sorrentini dal Festival di Cannes, ancora la risentiremo una volta domani, prima del weekend in cui poi si decideranno le palme. E adesso la nostra artista della settimana, Beth Gibbons, con Floating on a Moment. E allora, uno dei debutti più attesi di questi ultimi mesi di stagione dei teatri è quella del ritorno in scena di una regia del grande maestro Peter Stein, che con alcuni dei suoi interpreti più cari, a cominciare da Maddalena Crippa, che poi è anche la sua compagna, al Teatro Menotti da questa sera, porta in scena Crisi di Nervi, il titolo che è stato dato a tre atti unici del più celebre drammaturgo russo forse, cioè Anton Chekhov. Durante la presentazione alla stampa dello spettacolo, Peter Stein ha raccontato un po' di cose su che cosa Chekhov, che Stein conosce benissimo, insomma è uno degli autori che più ha attraversato, pensava a volte dei suoi attori.
Lui amava il teatro, come tutti i russi, ma odiava anche il teatro, aveva sentimenti misti, e molto bene per il teatro di avere sentimenti misti. Misti perché lui odiava la eccessiva maniera volgare degli attori russi, che esageravano sempre e a loro piaceva specialmente piangere. E così chiaramente nei suoi testi si è sempre scritto lacrime, ma sotto lacrime, che vuol dire non lasciare correre un 3-4 d'ora l'acqua, così che la vera per loro sono capaci, gli attori russi sono capaci. Ma io ho fatto un sacco di messe in scena in Russia con attori russi, è una cosa incredibile. Stanno lì per mezz'ora e piangono senza parlare. non ride, è una cosa, è anche un talento, perché si tedeschi per esempio, anche loro, gli italiani non piangono, fanno così, ma non piangono. Ma i tedeschi hanno anche la tendenza di piangere, ma quando loro piangono, non si capisce niente, e le camere del vene fuori del naso, delle cose terribili. I russi sono totalmente ok, possono parlare precisamente il testo sotto il pianto vero, vuol dire si può misurare. E così lui ha scritto due testi quando era giovane. È interessantissimo questa cosa qua. Abbiamo la conoscenza che lui ha scritto due grandi testi teatrale di quattro atti. Ma questo è informazione che abbiamo, e abbiamo la informazione di un titolo, ma non so che titolo per queste due cose qua, perché uno di questi pezzi, il suo fratello Alexandre, che lui stimava altissimamente, ha detto tutto questo per testo nel cesso. No, e non è bravo. E un'altra informazione che abbiamo, che un pezzo che lui offriva al Mali Teatro, il Mali Teatro a Mosca, e loro hanno rifiutato. Così lui sia, perché in verità lui era in parte anche un uomo di teatro, gli uomini di teatro sono isterici, nervosi, ipersensibili, tutta una serie di idioti. E così lui ha detto basta adesso, io non scrivo più per teatro. Perché chiaramente apparentemente non funziona, al massimo faccio woodville. E questa è la decisione. Aveva come risultato, questi sono 6 o 7 atti unici, uno più interessante dell'altro. E così chiaramente lui voleva ridere, ma la cosa sempre con cieco, e non soltanto l'unico meta che lui aveva anche di scrivere delle situazioni profondamente umane che sono quasi come un simbolo della nostra esistenza. Non so più.
Allora, io voglio dire che sono molto felice di questa nuova avventura, perché teatro per me è un lavoro collettivo, è un lavoro di comunità, è un lavoro che richiede una conoscenza, un'arte, una direzione, ma un lavoro di insieme. E allora questo fatto che tutti noi veniamo da esperienze tante esperienze anche con lui insieme, dal Tito Andronico dell'inizio ai Demoni, a Giovanni, però anche loro che hanno fatto per esempio dei seminari con Becker, cioè c'è un'esperienza comune e a questo punto anche un livello di fiducia e di lavoro profondo, senza più menate di voler emergere o di, non so, di fare un lavoro singolo. Il teatro è proprio un lavoro per far uscire chi? Chekhov, neanche Peter. E questo Peter, che viene da questa lezione grandissima che io ho avuto la fortuna di conoscere dall'inizio, da Strehler, cioè artisti che si mettevano al servizio degli autori e soprattutto che sapevano e sanno trattare, ora lui è uno degli ultimi dei moicani, il teatro di parola, perché non è che la puoi dire come te pare a parola, innanzitutto si deve sentire, noi non usiamo i microfoni, cosa che invece ormai sembra una cosa che non si può più fare teatro se non c'è il microfono, ma perché? Allora, questo è un bene così grande, perché è il nostro, come dire, sono i nostri ferri del mestiere, non so come dire, e per me il teatro è di parola, punto, quello lì grande con la T maiuscola che viene dai greci, perché la parola è la cosa che ha più, come dire, sottotesti, ha più sfumature, ha più possibilità e richiede un'arte per essere detta e per farla arrivare, e ora voi sentirete e capirete ogni singola battuta ma anche sottotesto, e la cosa meravigliosa è che c'è un gioco di squadra qua, e questo è così per me importante, ha un valore grandissimo e appunto spero che si possa continuare in questa dimensione alta, artistica, no? Che oggi è un po' desparecida, trovo io, c'è molto nel teatro, trovo molto protagonismo, molto egocentrismo, molto, no? E invece almeno i classici o i grandi sono tali perché appunto non è così importante anche avere questa distanza. Lui nell'Ottocento, ma noi siamo di oggi. E in ogni caso, anzi, se fai una cosa nel suo tempo, è bello vedere come vibra e rispecchia ancora a noi e ci riguardi oggi. Questo è il teatro insieme, no? La comunità, noi sulla scena, ma anche voi nel pubblico, in una cosa che non si può interrompere, come accade invece con questi nostri aggeggi ormai, è una dimensione unica, irripetibile, che avviene nel momento e che permette lo sviluppo delle emozioni, delle sensazioni, delle riflessioni, ma ripeto, insieme agli altri, e questa è la grande chance, e spero che non saremo distrutti.
Allora, avete sentito sia la voce di Peter Stein sia di Maddalena Crippa, primattrice, si sarebbe detto una volta, di Crisi di Nervi, in scena da stasera al Teatro Menotti di Milano, tre atti unici di Anton Chekhov, autore che, come abbiamo detto all'inizio, Stein ha percorso molte volte e conosce meravigliosamente. Dunque, in scena ci sono molti degli attori che con Stein lavorano spesso, tra cui Gianluigi Fogaci, Alessandro Averone, Emilia Scatigno, Sergio Basile, il tutto fino al 9 di giugno.
Come to tear off another page, blink my eyes open, punch the clock in the face, another.
Allora, questa era Email con Sauti, My Voice. Noi adesso invece vi parliamo dell'Operazione Primavera, come fa ogni trasmissione di Radio Popolare in questo periodo, perché sono in vendita i biglietti della nostra storica sottoscrizione a premi, uno dei modi con cui Radio Popolare peraltro si sostiene. I premi, lo sapete, sono talvolta veramente importanti. Sul sito della radio si possono acquistare biglietti a 2,50 euro direttamente online e si trova anche l'elenco dei premi. L'estrazione si avvicina, sarà il 21 giugno, meno di un mese ci separa dall'estrazione che naturalmente verrà celebrata secondo tutti i crismi che ogni anno vengono osservati. È un modo molto semplice per sostenere la radio e magari vincere anche. Dunque, se volete fare felici soprattutto Disma Pestalozzi e Alessandro Diegoli, che se ne occupano da tanti anni della sottoscrizione Primavera, anzi dell'Operazione Primavera, andate sul sito di Radio Popolare, facilissimo, lì trovate un banner che vi rimanda direttamente all'operazione ed è molto chiaro che cosa potete fare o insomma in che modo comprare i biglietti, che sono nominali e quindi poi ovviamente verrete contattati in caso di vittoria. Grazie in anticipo a tutti quelli che l'hanno già fatto, lo fanno tutti gli anni, lo hanno fatto nei mesi scorsi quando sono venuti a trovarci, quando siamo andati fuori dalla nostra sede, cosa che faremo anche nel prossimo futuro. Dunque, Operazione Primavera, Radio Popolare fino alla estrazione del 21 di giugno. Grazie a tutti voi. La pubblicità, ritorniamo subito dopo con Cult, seconda parte.
All the nights of teenage outrage, I try not to criticize. You must go the way you're at and brain will fly. Maybe you're a victim to, maybe this is happening, cause we all love you too much. What is it you armed me for? You convinced me I was hopeless. All your wordy metaphors, all your well-worn sexless posture. Holier than Jesus Christ, they came a long way just to touch your gown. But you never turn away him or her, a good and gay or black or brown.
was so obsessed with doing things my own way. Then one day you realize I don't stand for anything, I'm fading away. I remember your bedroom, you patrolled with utmost confidence. When I finally gave myself, you responded with melting patience.
E allora vi diamo il bentornato a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso parliamo di un progetto che ci vede media partner con una particolare convinzione, come spesso nelle nostre media partnership. Questa è nuova ed è nuova anche per i due enti, le due realtà, chiamiamole così, che la realizzano. Il Piccolo Teatro da un lato e dall'altro Zona K, cioè un teatro forse uno dei più importanti, se non il più importante teatro del paese, con una zona, per l'appunto Zona K, che è sempre stata terreno di ospitalità e collaborazione con realtà contemporanee estremamente sperimentali. Si chiama Paesaggi Condivisi, tutto il progetto, e porta il pubblico, lo farà nel prossimo giugno, in giro per scoprire e vivere soprattutto performance e iniziative che non sono solo di spettacolo, con un concetto che è quello anche di ritrovare cose che in città non penseremmo di poter vedere, ascoltare. Quindi vi faccio sentire che cosa hanno detto Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, e Valentina Kaslunger, che insieme a un valente gruppo, devo dire tutto femminile, dirige Zona K. Li abbiamo sentiti separatamente tante volte, adesso li sentiamo insieme.
Questa per noi è, per noi intendo Piccolo Teatro di Milano, poi nel corso dell'intervento si chiarirà la ragione di questo noi, è l'ultima conferenza stampa di presentazione di un progetto, uno spettacolo di questa stagione. E sono particolarmente felice che l'ultima conferenza stampa introduca questo progetto e ci veda coinvolti insieme a Zona K. Aggiungo ai saluti a voi presenti anche i saluti a Caroline Barnot, che è già in collegamento online, e anticipo i saluti a Stefan Cagey, che ci raggiungerà lui pure in collegamento online nel corso della mattinata. Dicevo, particolarmente felice dell'occasione di presentare un progetto che vede il Piccolo Teatro di Milano coinvolto insieme a Zona K. È un progetto che è partito ormai svariati mesi fa, più di un anno fa. È un progetto che precipita in questo momento nello spettacolo che vedremo in scena, Paysage Partagé o Shared Landscape, che sarà in transito qui a Milano dopo essere nato la primavera scorsa, vidi aver attraversato alcune importanti sedi internazionali dal Festival d'Avignone a Berlino. Questo spettacolo, dicevo, rientra nel quadro di un più ampio progetto europeo che è portato dai Rimini Protocol, che vede Zona K come partner italiano e il Piccolo Teatro come collaboratore a supporto di Zona K nella gestione del progetto. È chiaro che c'è stata una collaborazione e un dialogo tra di noi per decidere per l'appunto le modalità di ingresso all'interno del progetto medesimo e comincio subito col dire che per quanto riguarda il Piccolo Teatro di Milano uno dei sensi profondi di questa operazione è proprio quello di potenziare e dare senso a quella rete di collaborazioni con le altre realtà in prima battuta teatrali, in senso lato culturali che agiscono all'interno di Milano. Milano è una città vivacissima dal punto di vista culturale e artistico, una vivacità alimentata dalla creatività, dall'inventività degli attori che agiscono la complessa attività che a Milano ha luogo. Tra questi attori Zona K è sicuramente una delle realtà più vivaci e credo che sia importante che il Piccolo Teatro di Milano entri nel fare rete insieme a tutte le altre istituzioni e agli altri soggetti proprio per dare un contributo alla creazione di una comunità la più possibile coesa e operativa nel cercare di raccontare teatralmente, artisticamente, culturalmente i tempi che stiamo vivendo. E un progetto come questo è indiscutibilmente un progetto che ci aiuta a capire il tempo che viviamo e le modalità per abitare il tempo che stiamo vivendo. Una seconda ragione di coerenza di questo specifico progetto con l'operatività del Piccolo è legato al tema della stagione, quel corpo delle parole che ci ha accompagnato durante questi mesi. Un progetto di questo tipo che riflette sul paesaggio, sul rapporto tra teatro e paesaggio, sulla modalità di raccontare il paesaggio, ma qui poi non voglio spingermi troppo oltre, lascio che sia Valentina a raccontare più in dettaglio il progetto. Comunque un progetto come questo è un progetto che pone la questione di come dire il paesaggio, di come raccontare il paesaggio, di come dare parola e corpo a quel paesaggio e come quel paesaggio può in qualche modo incidere sui nostri corpi, sulla nostra modalità di raccontare la realtà. Quindi il rapporto anche da questo punto di vista della progettualità paysage partagé credo sia evidente in relazione al percorso che il Piccolo sta portando avanti. Mi rendo conto di essere stato particolarmente confuso e quindi lascio a questo punto la parola a Caroline perché a Valentina perché dipani i vari nodi che le ho consegnate e soprattutto è l'ultimo sequestro di persona che vi combiniamo per questa stagione e ci rivedremo poi per la conferenza stampa di presentazione della stagione prossima. Ma intanto la parola a Valentina.
Grazie Claudio e grazie al Piccolo per questa ospitalità qui al Chiostro. E prima di raccontarvi il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo, abbiamo un breve saluto dell'assessore alla cultura della Regione Lombardia in video perché non è potuta essere presente.
Allora, avete sentito Claudio Longhi che appunto parlava di paesaggi condivisi, questa iniziativa che tra l'altro ci vede anche media partner e che si snoda attraverso un progetto con 8 partner che provengono da Germania, Austria, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Svizzera. La tappa italiana è appunto organizzata da Zona K e da Piccolo Teatro di Milano, Stefan Keghi del collettivo Celeberrimo tedesco Rimini Protocol e Caroline Barnot, curatrice del Teatro VD Lausanne, hanno invitato 10 artisti internazionali a condividere le loro visioni. Lo spettacolo va in scena al Parco delle Groane sabato 8 e domenica 9 giugno, in replica sabato 15 e domenica 16 giugno. Ogni tappa europea viene raccontata e documentata nel sito europeo dedicato che si chiama performinglandscape.eu. Radio Popolare è certamente media partner, come vi dicevo all'inizio, di questa iniziativa. Io ho ancora qualche secondo per farvi ascoltare Valentina Kastlunger.
Buongiorno.
Purtroppo abbiamo un piccolo problema sul file che documenta, insomma, quello che Valentina Kastlunger ha raccontato. Ve l'ho riassunto brevemente io. Ovviamente, svolgendosi al Parco delle Groane, è abbastanza chiaro l'intento, cioè lasciare il teatro, trascorrere una giornata nella natura, camminando, esplorando i campi, le foreste. Insomma, sette proposte artistiche, sette variazioni sul tema del paesaggio, un viaggio che crea un nuovo percorso, anche un nuovo modo di stare nello spazio. E dunque vi ricordiamo appunto che manca un po' di tempo, si svolgerà in due weekend di giugno questo progetto al Parco delle Groane, sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 giugno. You and me.
Yes, all I want.
You and me.
Yes, all I want.
You and me.
Yes, all I want.
I will.
Insomma, sono giorni di meteo complicato e anche di un po' di complicazioni sugli aspetti tecnologici. Ho fatto un po' fatica a ritrovare una giovane artista che conosco bene, che insomma sarebbe bello conoscessero anche tanti altri, per esempio le ascoltatrici e gli ascoltatori della nostra trasmissione, che in questo momento è in viaggio, giustamente, perché se non sbaglio da Bergamo se ne va verso La Spezia, dove fra poco inizia un festival a cui noi teniamo particolarmente, anche perché a cominciare dal titolo ha, a mio avviso, una precisa ragion d'essere, tutta una vita davanti. Lei è la regista Alice Sinigaglia. Direi definirla regista è un po' limitativo per quanto ne so, ma è meglio che ce lo racconti lei. Peccato che però lei è in viaggio e quindi noi speriamo di farcela prima delle gallerie. Ciao!
Ciao, sì, speriamo di farcela. Io in questo momento in realtà sto andando a Bergamo a fare spettacolo.
Ah, ecco, scusa, mi ricordavo che dovevi andare anche a Bergamo.
E poi da Bergamo domani mattina vado alla Spezia e arrivo come gli altri al festival, diciamo. Come tutto il resto d'Italia arrivo anch'io domani.
Ok, allora domani inizia e per tutto il weekend continua alla Spezia questo festival, che ha anche un sottotitolo di significativo.
Festival di teatro per vecchi del futuro.
Che siete voi?
Siamo noi, ma siamo un po', diciamo, abbiamo un po' scherzato con questo,
certo,
con questo stereotipo reale d'Italia come un paese di vecchi, no?
Certo, so che c'è anche una tavola rotonda con un po' di vecchi e poi altre persone.
C'è una tavola rotonda, doveva essere uno scontro generazionale, io volevo fare proprio una cosa...
Questo sabato, no? Succede?
Sì.
Guarda, io piglio il treno apposta per venire a fare lo scontro generazionale. Quindi.
Ho saputo, siamo agguerritissimi.
No, ma figurati. Allora, c'è anche il tuo spettacolo, che è quello che tu fai a Bergamo, all'Up to You Festival.
Sì, al Festival Up to You. Si chiama Concerto Fetido su Quattro Zampe ed è uno spettacolo concerto.
È uno spettacolo familiare?
È uno spettacolo familiare, ma non nel senso che parla della mia famiglia, ma nel senso che siamo io e mio fratello,
esatto,
in scena. Io e Davide siamo in scena, abbiamo scritto, composto noi, ed è un'operazione di teatro musicale. Adesso poi ci sono detto, ma avete fatto rinascere il teatro canzone, adesso non lo so, però il tentativo è di fare un'esplorazione musicale attorno a dei temi che ci stanno molto cari, che sono la ferocia, l'animalità, il rapporto fra l'evoluzione e gli animali che dunque siamo, e abbiamo preso Derrida e un album rap ligure, perché noi siamo liguri,
e
da lì siamo partiti per scrivere questa cosa che è scritta da me nelle parti, diciamo, più teatrali, e scritta da Davide nelle parti più musicali, perché lui è il vero musicista dei due, io faccio solo finta, non sono una musicista diplomata in conservatorio, lui sì, quindi insomma ci dividiamo le competenze.
Vabbè, ma però anche tu insomma sei
musicale, veniamo da una famiglia di musicisti. Insomma, la musica è il primo linguaggio che abbiamo imparato, e quindi è anche giusto che sia il punto di partenza per,
certo,
un'operazione comune.
Allora, Alice, proprio perché sei in viaggio, io ricordo che ci sono alcuni dati che do, cioè il Festival Teatrale targato Scarti, lo conosciamo bene, il Centro di Produzione Teatrale di Innovazione che tante soddisfazioni già ci ha dato, il luogo dove si svolge il festival è il Di Alma, che è un preciso spazio in via Monteverdi 113 alla Spezia, il festival è ovviamente pensato per i giovani, o comunque insomma per quello che può voler dire questa parola, comunque per chi sta emergendo, sta lavorando da meno tempo, però l'idea è un po' anche quella di avere una linea guida anche nella scelta delle proposte, no?
Sì, allora, Festival è nato per caso, adesso giunge la sua seconda edizione, quindi come tutte le cose che vengono, come tutti gli errori ripetuti, è più consapevole. Quindi quest'anno abbiamo cercato di consapevolizzare la scelta anche degli spettacoli, in modo da avere una linea comune, e che è emersa anche un po' spontaneamente, nel senso che io ho cercato per tutto l'anno di trovare artisti che andassero fino in fondo in quello che facevano. Non era importante il BNC, non è importante che siano più o meno operazioni riuscite, cioè secondo me lo sono, però insomma questo poi è una questione anche di gusti. Sono operazioni coraggiose, sono operazioni che sfondano una porta, e forse anche più di una, ma con grande rigore, e un po' nei termini dell'assoluto, e sono tutte operazioni che cercano di scartare in qualche modo il teatro, l'arte teatrale in quanto tale, con certo credito è una di questa, cioè per riagganciarmi a una cosa che ho già detto, virare verso un altro linguaggio. Ci sono altre c'è un gruppo di marionettiste bravissime che si chiama Gruppo Uror, che fa un radiodramma per marionette, quindi fa proprio un tentativo di lateralizzazione di due linguaggi, no? C'è una performance che usa il video come se non fosse un video ma fosse una mappa quasi, e che è Persona di Ugo Fiori e di Livia Rossi. Insomma, c'è una stand up che non è una stand up ma è un canto, un pianto, il tentativo secondo me di tutti i lavori è di prendere qualcosa di molto esistente, di preesistente, di virarlo da una parte inaspettata, quindi di scartare il presente. E io dico a tutti che questa è l'edizione dei mostri, degli ibridi, dei nuovi mostri.
Bene, bene. Allora, questo ci sembra molto promettente, e quindi io vi ricordo che, allora, se volete, insomma, e se vi sentite anche voi un po' mostri, che sarebbe anche ora di riappropriarsi di quel lato, potete naturalmente andare alla Spezia per tutta la vita davanti, seconda edizione, c'è un riferimento in rete dove si può prenotare, fare eccetera? So che sei in viaggio, ma volevo capire cosa devono
Allora devono a Facebook o Instagram di Fuori Luogo, la stagione di Fuori Luogo, oppure la pagina degli Scarti, troveranno tutte le informazioni.
Ok, Scarti, centro di produzione teatrale di innovazione, oppure Fuori Luogo, lì trovate tutto per tutta la vita davanti, festival di teatro Under 35 per vecchi del futuro, al Di Alma di La Spezia, da domani fino al 26 di maggio. Grazie, ciao Alice, buon viaggio e buon debutto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E allora noi siamo riusciti alla fine a rintracciare Alice Sinigaglia, ci fa molto piacere, lei è proprio interessante, così come lo sono le scelte di questa manifestazione così recente. Fra poco Giovanni Chiodi. Go baby, go baby, go baby, hold that card for kiss, you're seeing you, seeing you, seeing you, seeing you. Go baby, go baby, go baby, gotta keep moving on, even though you're not here, not here, not here, not here. Go baby, go baby, go baby, hold that card for kiss, you're siamo arrivati all'ultimo appuntamento del giovedì, ma non ultimo, Giovanni Chiodi, La Lirica, buongiorno Giovanni.
Eccomi, allora ho tante cose da raccontarvi e che ancora si possono andare a vedere, quindi spero di fare così, procacciare. Allora, Tosca a Parma, che chiude la stagione lirica del Teatro Regio, l'ho vista venerdì alla prima. Allora, ci sono delle prime che nascono sotto una cattiva stella e questo succede quando si ammalano due cantanti su tre. Ed è successo appunto a Reggio, con due defezioni piuttosto pesanti, si può dire, no? Il debutto italiano di Anastasia Bartoli, che è un soprano che a me piace moltissimo, e nel ruolo di Tosca, scusate che poco, e anche del tenore Brian Jed, che però si sta riprendendo. Anastasia Bartoli non canterà più, Jed canterà nelle ultime due recite, ma insomma il teatro Corsi e Ripari, e come altrettanto spesso avviene, fortunatamente ne è uscita una soluzione di successo, perché hanno cantato il tenore Fabio Sartori, soprano Maria José Siri, che Tosca ce l'hanno in gola, come si dice in gergo, rimaneva fermo al suo posto sanissimo, diciamo così, Luca Salsi, parmigiano doc di nascita, che è uno scarpia favoloso. Una fortuna, secondo me, anche che a dirigere fosse Daniel Loren, che è un musicista di grande teatralità, di grande flessibilità, ed ecco che è uscita una Tosca concertata da cima a fondo, con mille colori, soprattutto mille rubati, mille indugi, ma anche senza cali di tensione. Complice è un'orchestra che è eccellente, l'orchestra Arturo Toscanini di Parma, e insomma una Tosca musicalmente da ricordare. Fabio Sartori, che ha una caratteristica che a me piace molto e me lo rende gradito, sa cantare con le mezze voci carezzevoli, oltre ad avere acuti squillanti, e naturalmente Parma chiede il bis di Lucean le Stelle. Maria José Siri è stata anche molto brava, perché proprio mescola lirismo e grande forza vocale nel secondo atto, e Luca Salsi, dopo averlo sentito alla Scala, a Verona e di nuovo a Parma, posso dire che è uno scarpia che è completamente ormai sottratto al solito cliché del cattivo vociferante, sempre attraverso i colori, le sfumature, l'accento, il fraseggio. Naturalmente l'allestimento era quello, dico naturalmente perché Tosca è sempre ripreso in questo allestimento, quello che io chiamo arcaico, di Fassini, ripreso da Franconi lì, che ai parmigiani piace molto. Naturalmente c'è totale assenza di regia, ma con le voci giuste e il direttore giusto, insomma è stata una serata, devo dire, da brividi. Una Tosca invece completamente diversa e anticonvenzionale e anticonformista è quella che è in scena alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera per tutto il mese di maggio, giugno e luglio, e ne riparleremo. Nel cast è da marcare due volte il debutto attesissimo, che è andato molto bene perché ho seguito l'opera per il momento in streaming, di Eleonora Buratto, nostro grandissimo soprano, insieme al tenore Charles Castronovo e a Ludovic Tesi, e direzione di Andrea Battistoni. Ci sarà una recita in TV in luglio che potremo vedere gratuitamente tutti. La novità è stata questa, che è stata accolta da moltissimi come fanno spesso gli abitanti bavaresi, la regia di Cornel Mundrusco, che è un grande cineasta ed è anche un buon direttore d'opera. A questo punto sono curiosissimo di capire che cosa è successo. Ho letto qualche cosa nei giornali, cioè ho letto che Cavaradossi diventa Pierpaolo Pasolini.
Ecco.
Ecco, è questo. È
no, Mandrusco è un genio, però insomma è un genio, brava, irriverente, provocatore, brava. In questo caso forse un po' troppo, cioè, o almeno forse non nel posto troppo giusto, insomma è lunga la storia.
Magari non nella Tosca, ecco, magari fai un'altra cosa e vediamo, sì. Ma condivido quello che hai detto tu, cioè è un genio pazzo e che quindi ci piace, vediamo.
Insomma
però,
noi siamo per la sperimentazione, poi però insomma il pubblico ha anche il diritto di sperimentare a sua volta, mandandolo a quel paese se lo ritiene. La lirica è anche questo.
È anche questo. Senti, c'è ancora un minutino?
No, no, dobbiamo salutarci. No. Ci sono le notizie. Mi dispiace, allora, cioè non mi dispiace per le notizie,
diciamo che stasera c'è il Requiem di Verdi nella Basilica di San Marco.
Di San Marco, 150esimo.
150esimo, e il Corsaro di Giuseppe Verdi al Teatro Carlo Felice di Genova.
Va bene, ne riparliamo forse, certo. Alla prossima settimana. Grazie a Giovanni Chiodi. Come sempre, un saluto. Subito la linea alle notizie. Noi torniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.